Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Vangelo di questa domenica sesta del tempo ordinario è da Luca, capitolo 6, dal versetto 17 fino al versetto 28. Iniziava così. Disceso con loro, nel Vangelo era detto con i dodici, perché poco prima, immediatamente prima, c'era stata la scelta dei dodici sul monte dove Gesù si era ritirato a pregare, passò tutta la notte pregando Dio e c'erano lì alcuni e ne ha scelti dodici. Immediatamente continua così. Disceso con loro, quindi questa volta viene giù dal monte. Quindi vediamo che queste beatitudini che pronuncia Gesù, Matteo gliela fatte pronunciare sulla montagna. Luca invece giù, in un luogo pianeggiante, si fermò in un luogo pianeggiante. Come mai queste differenze? Può dipendere dalla memoria di quelli che hanno riferito all'evangelista. Può anche essere dal fatto che Gesù non le ha dette una volta sola, ma le ha ripetute una volta in un posto, un'altra volta in un altro posto, e allora poi come mai le differenze che sentiremo sono molto diverse, queste beatitudini, da quelle del Vangelo secondo Matteo? Io capisco, perché quando sento qualcuno che ripete la mia predica, dico, ma io ho detto queste cose, non mi pare. Qualcosa sì, ma poi ne sento un altro, dice altre cose della stessa predica. Così deve essere successo anche a quelli che ascoltavano Gesù, che poi hanno riferito. Matteo era presente, ma chissà se ricordava tutto. A forza di sentirlo ripetere anche dagli altri, poi ha memorizzato in quel modo. Luca ha fatto accurate ricerche, come ha detto lui all'inizio del Vangelo. Ha fatto accurate ricerche per non sgarrare e per dire proprio quello che Gesù ha fatto e detto. Ma chissà chi ha trovato, chi gli ha raccontato. Comunque, questo anche risulta poco importante per noi, perché cos'è che è importante? È che quando gli evangelisti scrivevano per la Chiesa, per le chiese, e le chiese poi leggevano, hanno riconosciuto che questi scritti sono ispirati da Dio. Anche non fossero le parole esatte di Gesù, questi scritti sono ispirati da Dio e noi li leggiamo come parola di Dio. Gesù è sceso in un luogo e si fermò in un luogo pianeggiante. C'era una gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, quindi qui siamo in Galilea, la Giudea è un po' lontana, da Gerusalemme addirittura, dalla città santa, e dal litorale di Tiro e Sidone. Litorale di Tiro e Sidone è proprio sul Mediterraneo a nord, oggi Libano. Quindi da Gerusalemme fino lassù, praticamente è come dire da tutti i posti abitati dagli ebrei. Il litorale di Tiro e Sidone c'erano degli ebrei, ma erano mescolati a molti pagani, la maggioranza erano pagani a Tiro e Sidone, quindi anche gente che viene con mentalità o abitudini prese dal paganesimo, Cosa notiamo in questa prima introduzione? Che le persone che sono lì adesso, che si trovano con Gesù, sono di tre tipi. Ci sono i dodici, poi gran folla di suoi discepoli, quindi già molta gente che lo conoscono e che lo vogliono ascoltare, che si sono radunati, gran folla di suoi discepoli, e poi gran moltitudine di gente. Sono tre categorie, possiamo dire, di persone, i dodici scelti da lui, discepoli, una moltitudine, una gran folla, e poi una moltitudine di gente così senza qualifiche, che questa moltitudine veniva per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Quindi c'è tutto questo, questa aspettativa da parte di questa gente, l'aspettativa di sentire la sua parola, di ascoltarlo, e poi anche l'aspettativa di essere guariti, perché la sua parola guarisce. La sua vicinanza, la sua presenza guarisce, non solo dalle malattie, ma anche dai tormenti subiti dagli spiriti impuri. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Quindi c'è questo desiderio anche di poter avere una vicinanza fisica con lui, per poter guarire, perché la loro fede era qualcosa che esigeva concretezza, toccarlo. Non è una fede, come dire, soltanto spirituale che rimane nel cuore. Vogliono toccarlo, credono che bisogna toccarlo per guarire, avere un contatto concreto, fisico con lui. Questo è anche interessante ed è quello che la Chiesa ha cercato di mettere in atto con l'istituzione dei sacramenti, con i quali i fedeli vengono toccati per ricevere la grazia di Dio. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva. Gesù alza gli occhi, non verso tutti indistintamente, verso i suoi discepoli. Chi sono? Quella gran folla di discepoli, quindi non solo i dodici, ma la gran folla di discepoli. Però Gesù sa che lo stanno ascoltando anche la moltitudine di gente. Lui guarda quelli che vogliono essere suoi discepoli, però sa che lo ascolta. Perché? Perché anche da quest'altra moltitudine di gente possono, come Dio può far sorgere figli ad Abramo da queste pietre, così da questa moltitudine di gente possono può avviarsi quel movimento interiore per diventare suoi discepoli. Ed ecco quello che dice, quattro volte, beati voi. Noi siamo abituati alle beatitudini di Matteo, del Vangelo secondo Matteo, che dice, beati i poveri, beati i misericordiosi, beati i operatori di pace, beati i puri di cuore, quelli che hanno qualche bella qualità, possiamo dire noi. Qui invece è doppia la differenza. Non si rivolge a tutti indistintamente, ma beati voi, siete voi i poveri. E poi non sono qualità, come si può dire, buone disposizioni, buone qualità già belle, buone che hanno, no, solo qualcosa di la situazione della loro vita. Poveri, avete fame, piangete, vi odiano. Quindi non sono qualità interiori di queste persone, come essere misericordiosi oppure di cuore, ma sono situazioni concrete della vita, situazioni anche esterne. Beati voi poveri, perché beati, vostro è il regno di Dio. Dio si occupa dei poveri. Gesù a Nazareth, quando aveva detto lo Spirito del Signore sopra di me, perché? Perché io annunci la buona novella ai poveri. Voi siete quei poveri che sono considerati da Dio degni della mia parola, della bella novella, della notizia del regno di Dio e di partecipare al suo vostro è il regno di Dio. La seconda, ancora beati voi che ora avete fame. Quindi si vede che Gesù vedeva davanti a sé proprio le persone povere, sono quelle che vengono ad ascoltarle, ad ascoltarlo con interesse, perché hanno bisogno di guarire, sanno di essere malati, sanno di essere guidati da spiriti immondi. E allora sono questi che vengono. Beati voi che ora avete fame, perché Dio vi sazierà. Già con la parola, perché non di solo pane vive l'uomo, quindi già la parola che Dio, che Gesù sta donando, sazia il desiderio di queste persone. Sarete saziati. Beati voi, terzo, che ora piangete, avete sofferenze, portate nel cuore delle sofferenze, non solo fisiche, anche morali, di ogni tipo, chissà cosa avete in casa. Voi piangete, beati, Dio è attento a coloro che soffrono. Perciò voi siete vicini a Dio. Quel beati potete tradurlo non felici, perché chi piange non è felice, ma è beato perché è vicino a Dio, è già nel cuore del Padre. Dio è attento a lui. Perché riderete? Quindi avrete la consolazione, avrete la gioia, quella vera, quella che viene dallo Spirito Santo, diremmo noi che lo sappiamo. Quarto, ancora beati voi, e questo è un po' strano, è come l'ultima del Vangelo, delle beatitudini del Vangelo secondo Matteo, quando gli uomini vi odieranno. Adesso non vi odiano, ma succederà che vi odieranno. Quando vi metteranno al bando, tempi di persecuzione, quando vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, addirittura, a causa del figlio dell'uomo, non perché vi disprezzano, perché avete combinato chissà cosa, ma a causa del figlio dell'uomo, perché siete suoi discepoli, perché lo seguite, perché lo amate, perché lo ritenete vostro maestro, vostro signore, vostro pane, potremmo dirlo. Beati voi quando succede questo, cosa farete in quel giorno, quando succederà, rallegratevi ed esultate. Quindi quando comincerete ad essere perseguitati, non lamentatevi, non andate in cerca di qualche politica che vi difende, rallegratevi ed esultate. La vostra ricompensa è grande nel cielo. Dio tiene pronta una ricompensa per quelli che soffrono per amore di Gesù, perché amano Gesù. E qui adesso Gesù conclude questo discorso con una parola un po' a prima vista strana. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Perché i loro padri? Vuol dire che Gesù vede questi che lo ascoltano perseguitati da chi? Dai loro padri. Cioè da quelli i cui loro padri, quindi vuol dire dai giudei, quelli che saranno i nemici di Gesù, dai loro padri. Quindi sta parlando di ebrei. Luca scrive in un paese, in una città pagana, ad Antiochia scrive il suo Vangelo, con ogni probabilità, per comunità di cristiani che vengono quasi tutti dal paganesimo. Scrive, e allora a loro può dire i loro padri, gli ebrei, trattavano così i profeti. Noi lo sappiamo anche da altri passi, altre parole di Gesù che dice i vostri padri quando parla agli ebrei. E qui Luca dice appunto, così agivano i loro padri con i profeti, quelli che portano la parola di Dio, vengono disprezzati e perseguitati. Vi trattano come se voi foste profeti. Siete profeti. Se immagazzinate la parola di Gesù, del Figlio dell'uomo, se lo ascoltate, la fate vostra, la fate diventare vostra vita, siete profeti, come i profeti, e quindi perseguitati anche come i profeti. E qui, adesso, continua con altri quattro guai invece. Perché quattro? Solo quattro beati e quattro guai. A Luca piace il numero quattro. Molte volte ci sono le quattro cose, o quattro categorie, o quattro verbi, o quattro, per esempio, nella parabola del buon samaritano, che le azioni del samaritano sono quattro volte tre, quattro. Siamo in ambiente pagano? In ambiente pagano il numero quattro ha un significato, perché per i pagani quattro sono i punti cardinali, quattro gli angoli della terra, quattro i venti principali. Allora il numero quattro nel mondo pagano è un numero significativo e Luca la adopera spesso. Ce l'aveva quasi dentro, spontaneo, dire quattro volte una cosa per quattro persone o così. E allora adesso aggiunge questi quattro, guai a voi. Anche qui non guai a quelli che, guai a voi. Come per dire, la parola di Gesù non è così che ognuno sceglie se è per sé o no, ma lui la dice direttamente. Ognuno deve prenderla come indirizzata a sé, non agli altri. Guai a voi, ricchi, In Matteo non ci sono. Matteo questi, possiamo dire, guai, li lascia alla fine del Vangelo, quando racconta il giudizio universale. Via da me, maledetti nel fuoco eterno. Allora, quello è il guai, lo ha riassunto lì Matteo. Luca lo mette già subito qui. Guai a voi, ricchi. Chi sono i ricchi? Ancora, quelli che comandano nel Tempio di Gerusalemme erano i ricchi, che sfruttavano le donazioni dei poveri. Gesù l'ha detto altre volte, rivolgendosi ai farisei: voi sfruttate le vedove e gli orfani, li sfruttate, diventate ricchi sfruttando. Guai a voi ricchi, vuol dire, continuando quello che abbiamo sentito nella prima lettura dal libro di Geremia, quando dice: maledetti voi, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. I ricchi sono quelli che pensano che la vita consista nell'avere molto denaro, nell'avere le ricchezze. E la tentazione del mondo, che è entrata anche tra i capi del Tempio di Gerusalemme o tra quelli che anche tra i pagani che c'erano attorno ai cristiani del mondo pagano. Guai a voi che ora siete saci, perché avrete fame. Qui avete già ricevuto la vostra consolazione. Ai ricchi sono le stesse parole che Abramo dirà a ricco Epulone nella parabola appunto del ricco Epulone. Tu hai già avuto i tuoi beni, hai già la tua consolazione, quella che ti aspettavi vivendo in questo mondo. Non eri attento al povero Lazzaro perché volevi godere le tue ricchezze. Questa consolazione ce l'hai avuta. Cosa vuoi adesso? Non sei stato attento ad avere la consolazione di Dio, che quella passa per l'amore al povero e al debole. Voi che ora siete saci avrete fame, guai a voi. Le cose sulle quali avete posto la vostra fiducia vi tradiscono. Guai a voi che ora ridete, ora che vi divertite, che cercate nel divertimento la vita, sarete nel dolore e piangerete, perché smetterà tutto e dopo cosa vi resta? Non avrete nulla. E l'ultimo, guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Questo è quello che è facile cercare. Anch'io spero che dopo uno mi dica: bravo, hai fatto una bella, no? Come stamattina quando sono uscito dalla chiesa, uno mi ha detto: proprio hai fatto una predica, tempo giusto, cose che si capivano, il microfono funzionava e tu hai detto cose che mi... E allora ero contento anch'io. Guai quando diranno bene di voi, forse non per queste cose qui, ma chissà. Però se noi cerchiamo la vita in quel che dicono gli altri, allora siamo come quelli che ascoltavano i falsi profeti. Allo stesso modo agivano i loro padri, anche qui dice lo stesso i loro padri, quindi i padri degli ebrei, dei giudei, sono quelli che avevano i falsi, e ascoltavano i falsi profeti. Ci sono alcuni passi nella Bibbia che raccontano di falsi profeti. E venivano ascoltati e venivano premiati e trattati sempre molto bene da chi comandava, perché appoggiavano le scelte dei re, mentre i veri profeti avevano parole di biasimo per le scelte, certe scelte dei re di Israele. I loro profeti, i profeti degli ebrei, i loro padri con i falsi profeti. Quindi noi non dobbiamo cercare l'approvazione degli uomini, allora saremmo nei guai. Per essere tra i beati cerchiamo l'approvazione di Dio. Per essere profeti diciamo la parola di Dio, viviamo la parola di Dio. Altrimenti se viviamo secondo il mondo diventiamo falsi profeti. Appoggiati, parlano bene, ci fanno parlare in pubblico magari, ci mettono in prima pagina sul giornale, perché appoggiamo quello che fanno i grandi di questo mondo, ma questo vuol dire essere falsi profeti. E qui è terminato il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi. Continuerebbe qui, ma a voi che ascoltate io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi odia, benedite chi vi maledice, pregate per chi vi tratta male. Quindi continua l'insegnamento Gesù, qui ha solo incominciato quel discorso che nel Vangelo di secondo Matteo chiamiamo il discorso della montagna. Qui invece è il discorso sul luogo pianeggiante. Comincia con queste beatitudini, continua in modo un po' diverso. E noi ringraziamo Gesù anche per queste diversità, perché tutte sono parola sua. Anche il fatto che la sua parola può essere la stessa parola, può essere annunciata in modo diverso a seconda della comunità che ascolta, o delle persone, o della situazione, o del tempo, del periodo in cui le si ascolta. Ogni giorno la parola del Signore ha qualcosa da dirci che magari il giorno prima non ci ha detto e domani ce ne dirà un'altra ancora. Ecco, quindi lo ringraziamo per questi insegnamenti. Beati voi, guai a voi, allo stesso modo agivano con i falsi profeti, allo stesso modo agivano con i profeti. Quindi anche nell'Antico Testamento vuol dire che c'è una scuola, perché se parla dei falsi profeti e dei veri profeti, quelli erano prima di Gesù, nei secoli precedenti. Quindi anche da lì abbiamo da imparare. Quindi Gesù non cancella gli insegnamenti che venivano dati anche dagli scribi e che venivano dai libri della prima alleanza. Non, tutto è istruttivo, rimane parola di Dio anche per noi. Con la parola di Gesù ci aiuta a leggerla con un'attenzione nuova, perché è Lui che la parlava di Lui, e la comprendiamo quando la confrontiamo con Lui, con la sua vita e con il suo insegnamento. sia lodato Gesù Cristo.
Sempre.